Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 gennaio del 2026. Allora, guardate, la cosa fondamentale di questa giornata è la liberazione dei due prigionieri italiani, ce ne sono 27 nelle carceri venezuelane, che sono ritornati questa mattina con un volo di Stato, quindi li abbiamo riportati a casa perché noi non lasciamo nessun italiano indietro. Ci sono varie considerazioni da fare, ma io vorrei spingere tutti quanti i commensali di questa zuppa, come spesso avviene quando noi facciamo queste rassegne stampa, di andare un pochino oltre rispetto a quello che si legge normalmente. E quello che si legge normalmente è il titolo della prima pagina del Corriere della Sera: Trentini libero. Prima pagina della Repubblica: Trentini ritorna a casa. E Burlò? No, scusatemi. E Burlò? L'altro, l'imprenditore di 74 anni che è tornato a casa, che era lì in carcere esattamente 4 giorni prima di quanto fosse entrato in carcere Trentini, chi cazzo è Burlò? È il figlio di nessuno? Burlò è uno sfigato ciccione? Eh? È questo? Un po' oversize? Cioè Burlò non conta nulla? Cioè il cooperante torna a casa e l'imprenditore, con precedenti penali, in Cassazione per esempio lo assolsero da terribili accuse che gli avevano fatto, Burlò accusato di terrorismo, accusato di terrorismo da 427 giorni in carcere, è, voglio dire, figlio di nessuno, così come i due imprenditori liberati nei giorni scorsi, così come gli altri 20 che stanno in carcere in Venezuela, e quindi non sono figli di nessuno, perché sono Trentini? Beh, oggi ci sono le 4 righe della famiglia che ringraziano la Repubblica per essere state così vicine al caso del loro figlio. Ovviamente io sono felicissimo che un italiano come Trentini sia tornato a casa, felicissimo che tutti i giornali indugano sul fatto che la prima cosa che ha chiesto è una sigaretta. Sono divertito dal fatto che la moglie dell'ambasciatore ha detto sì, però non fumare per favore, questo è stato, no, 425 giorni in carcere, vorrebbe una sigaretta, sì, però per favore vai sul balcone a fumare. Sì, certo, va sul balcone a fumare, tanto quello è stato in carcere in una cella di 4 metri per 2 e ovviamente l'aria di Caracas è talmente pulita che sarebbe stata rovinata dalla sigaretta fumata da Trentini nella sede dell'ambasciata. No? Ma cioè, io trovo tutto questo surreale, non il fatto che l'ambasciatrice, peccato legittimo a casa sua, che è anche nostra, non voglia che si fumi la sigaretta, ma il punto è un altro. Il punto è che cazzo c'aveva Trentini di così importante? Qualche forse risposta me lo do, che era un cooperatore, che piaceva agli amichetti di Repubblica, che faceva parte di quel giro, no, dei politicamente corretti, che la famiglia aveva messo in discussione le operazioni anche duramente che stava facendo la Meloni, che quindi c'era una grande critica. Cos'è che rende la famiglia Burlò così sfigata, piemontese, in carcere da più tempo rispetto a quella di Trentini? Non lo so, è veramente una storia che mi fa impazzire, mi fa impazzire. Gli altri incarcerati in giro per il mondo, cioè alla fine nella sfiga c'è sempre la serie A e la serie B, e la serie A è sui progressisti che hanno le cose giuste da dire. Gramellini oggi riguarda questa vicenda. Dice: il fenomeno Trump va considerato alla stregua di un cataclisma. Vabbè, insomma, un giudizio, diciamo, moderato oggi sulla prima pagina della prima pagina del Corriere della Sera. Serve l'uomo, voglio dire, è meglio l'uomo che preferisce il dialogo all'esecuzione dell'azione. Cioè lui dice: siamo nel mondo dell'azione, non più del dialogo, siamo nel mondo dei rapporti di forza, non dei compromessi, e quindi in questo mondo il fenomeno Trump va considerato alla stregua di un cataclisma. Il signore giornalista che ci sta spiegando che serve il compromesso, il dialogo, la rotondità, nel giorno in cui, grazie a Trump, hanno liberato Trentini e Burlò e gli altri due, nel giorno in cui liberano questi signori per merito indiretto di quell'operazione di pulizia internazionale fatta da Trump, Gramellini ci spiega che serve il dialogo, il compromesso e la rotondità, e lui questo dialogo, compromesso e rotondità dice, lo mette in pratica dicendo che Trump è un cataclisma. Quindi non c'è una sfumatura, non c'è un'ombra, cioè esattamente la critica che Gramellini fa a Trump è simile a quella che Trump fa ai suoi nemici. Stessa identica pasta, non è che cambia nulla. Cambiano il gergo, cambia la diversa volgarità, cambia l'uso di mondo che noi latini abbiamo rispetto al maschione alfa col capello bianco e giallo, viola, Trump. Ma il concetto è che la forza e la violenza delle parole non spesso è anche peggiore rispetto a quella degli atti. Nel frattempo, insomma, più o meno queste robe qui, perché per il resto insomma mi appassionano poco queste cose, perché la vera cosa che sta avvenendo è l'Iran, e sull'Iran ovviamente tutti in silenzio, tutti i progressisti, tutte le famiglie, tutte le signorine, tutte le se non ora quando, tutte le università, tutti i rettori, tutti gli studenti di questa minchia che non stanno occupando neanche una scuola. Bene a non occuparli, io sono contro l'occupazione della scuola, ma questi occupano la scuola anche se c'è un'unghia incarnita dell'ultimo progressista nel Nepal. Ma invece se si tratta del regime iraniano che piaceva ai marxisti degli anni 70, beh, in quel caso no, non si può, anche perché quello è chiaro qual è il filone: Iran, Hezbollah, Hamas, sciiti, fondamentalisti islamici e dall'altra parte i cattivi occidentali che siamo noi. Quindi come fai a stare contro il regime iraniano che ha dato così tante soddisfazioni a quelli che occupavano, a quelli che mettevano le bandiere sui comuni, ai rettori? No, come fai? Non ce la fai. Però c'è una cosa molto interessante fuori dalla polvere di tutte queste minchiate, ed è l'intervista al generale Petraeus che oggi fa Repubblica, che dice una cosa molto interessante, devo dire la verità. Attenzione, perché il regime potrebbe sopravvivere anche ad un attacco americano. Non è detto che gli americani facciano un attacco, però quello che è certo è che potrebbe sopravvivere anche ad un attacco americano, e il motivo è molto semplice: perché hanno milioni di uomini tra i Pasdaran, tra le guardie rivoluzionarie, tra l'esercito, tra la marina, tra l'aviazione, tra la polizia, tra i forze speciali, tra i servizi segreti. Guardate che è complicato andare lì e fargli un mazzo così. Peraltro vi verrebbe da dire che in un esercito molto meno strutturato, molto più all'acqua di rose, che quello venezuelano che doveva usare i cubani come loro forza d'élite, anche in quel caso mi sembra che il cambio di regime non ci sia, perché qua c'è una signora che è diventata presidente del Venezuela, che è esattamente in continuità con quello che era lo sciavismo di Maduro. Poi c'è una vicenda molto importante, perché riguarda l'economia, ma riguarda anche, diciamo, gli assetti di potere negli Stati Uniti, che è l'apertura del Wall Street Journal, ma anche dei giornali italiani, perché riguarda sempre Trump, ed è la vicenda per la quale il capo del Wall Street, scusatemi, della Federal Reserve, che è la banca centrale americana, quindi la banca centrale equivalente alla BCE, ma è molto più importante perché il dollaro è la moneta di tutto il mondo. Chi gestisce il dollaro decide le sorti della moneta e del debito di tutto il mondo. Questo signore si chiama Powell ed è stata aperta un'inchiesta nei suoi confronti per le spese di restyling della sede della Federal Reserve. E qui ci sono delle cose stupende da dire. Intanto io sfido i commensali che seguono questa zuppa tutte le mattine a sapere il fatto che questo Powell fu nominato nel 2017 proprio da Trump. Cioè proprio Trump nominò Powell. Questo era un avvocato, era stato in un fondo di investimento che si chiama Carlyle, molto importante, e questo avvocato che era stato nominato da Trump presidente della Federal Reserve dopo la signora Yellen, che veniva considerata una super tecnica, beh, ci furono delle critiche furibonde nel 2017 quando Trump lo nominò la Federal Reserve, perché disse: questo non capisce nulla, non ha i titoli, è la solita nomina trampiana. Aspettate che metto qua un po' di commenti, perché non li prende i commenti ora? Vabbè. È la solita nomina trampiana, dovete assolutamente combattere Powell. Passano un po' di anni e si scopre che in realtà, come spesso avvere l'eterogenesi dei fini su cui sono fissato, che è esattamente il titolo poi del mio libro, che scusatemi se non avete ancora comprato, è ancora là, no? L'inferno è pieno di buone intenzioni. È esattamente questa cosa, cioè la politica si propone di fare qualche cosa e poi ottiene risultati diversi rispetto a quelli che si è proposta. Beh, questo Powell, nominato nel 2017, da quel momento in poi, da quando diventa banchiere centrale, fa esattamente, come ha detto in un video di 2 minuti che ha fatto domenica, fa esattamente quello che lui ritiene meglio secondo i dettami della banca centrale americana, senza avere alcuna influenza politica, nonostante sia stato nominato da Trump. Devo dire che la prima gestione Trump Trump era un po' diversa rispetto alla seconda, perché era più mediata da una serie di persone che lo facevano essere più democristiano rispetto a come è diventato duro oggi. Beh, insomma, il motivo poi anche per cui è accusato questo Powell è un motivo veramente ridicolo, perché dovete sapere che per la ristrutturazione della Federal Reserve, lo ricorda oggi Massimo Gaggi, ma non solo lui, in tanti sui giornali, sapete quanto hanno speso? 2,5 miliardi di dollari. 2,5 miliardi di dollari per la ristrutturazione di una sede. Il ponte di Messina, solo ponte, costa 6. Cioè, questi per ristrutturare un palazzo o più palazzi hanno speso 2,5 miliardi di dollari. Una cifra che non ha nessun senso al mondo. E hanno aperto un'inchiesta. E l'altra cosa fondamentale è che questa ristrutturazione non è stata fatta da Powell, è stata finita o comunque completata durante la presidenza di Powell, ma era stata decisa precedentemente, cioè dai presidenti della Federal Reserve nominati dalla sinistra americana. Quindi è una specie di cortocircuito favoloso: spendono un botto di soldi, lui è nominato da Trump, c'entra relativamente su questa cosa, ma Trump e i suoi, anche se lo negano, godono del fatto che questo Powell venga messo alla berlina. Perché? Perché Powell non ha intenzione di ridurre i tassi di interesse come chiede Trump, perché ridurre i tassi di interesse dà un po' di ossigeno all'economia, che è quello che vuole Trump, perché tra un po' si andrà alle elezioni, e Powell dice: se abbasso i tassi di interesse, sì, c'è un po' di ossigeno all'economia, ma il punto vero è che aumenta l'inflazione, che per noi è il nemico numero uno. Nel frattempo la verità apre sulla vicenda che a me sta molto al cuore, di questo carabiniere condannato a 3 anni, altro che Minneapolis, perché ha sparato a un siriano che aveva l'obbligo di espulsione, e questo siriano ha ferito un carabiniere, e dopo questa colluttazione col carabiniere, il carabiniere superstite, non ferito, ha sparato. Ma voi vi rendete conto che questo si è preso 3 anni, ci sono 13 parti civili che gli chiedono milioni di euro di risarcimento? E giustamente la verità, in questo io sottoscrivo in pieno, ha deciso di aprire una sottoscrizione per questo poliziotto. Certo, non potremmo fare sottoscrizioni per tutti quanti i poliziotti che vengono indagati per eccesso, legittima difesa e cose di questo tipo, ma comunque è un segnale, e questo segnale è importante. Domani, anzi oggi, esce il libro di Sallusti, forse l'avete visto ieri a Quarta Repubblica, sulla vicenda di Palamara, il numero due di Sallusti su Palamara, anche perché ieri il governo ha stabilito nel 22 e 23 marzo le date delle elezioni. Ovviamente il comitato che stava raccogliendo le firme per valutare una norma, un quesito diverso rispetto a quello approvato dalla Cassazione, stanno strillando come degli ossessi. Ma nel frattempo Sallusti pone la vicenda molto interessante di questa seconda puntata del libro che aveva fatto con Sallusti. Lo trovate sulla prima pagina della Verità, lo trovate sulla prima pagina di Libero, e incredibilmente non lo trovate sulla prima pagina del mio giornale, cioè il giornale dove Sallusti fino a poco tempo fa faceva il direttore. Si saranno dimenticati. Io direi che non mi dimentico invece di salutare tutti quanti voi che mi seguite come sempre con affetto. Vi ricordo che se non venite il 12 febbraio alla ripartenza che sarà fatta a Milano, che sarà straordinaria, in cui ci saranno tantissime cose, vi siete già prenotati, cioè 2000 biglietti prenotati, se non venite cancellatevi, perché così potete lasciare la possibilità a qualcun altro di intervenire. Caro Porro, quando parla Zurlo non ce la faccio, cambio immediatamente canale. No, ma povero Zurlo. Nel frattempo, ciao, ci vediamo alla ripartenza, Andre 1977. Che cosa? Orsini, chi è? Orsini da ricovero, i suoi neuroni persi per strada. E Benedetta, un grande abbraccio. Ci vediamo tutti quanti ovviamente sul sito nicolaporro.it per tutte le notizie di giornata.